ragazza di nome Giulio viene pubblicato per la prima volta nel 1964, ma la sua genesi parte da molto più lontano, in anni ancora più difficili, quelli del dopoguerra, in cui parlare della condizione della donna, della sua ricerca di verità e libertà, sembrava un azzardo fin troppo grande. Come scritto in un'intervista settimanale Tempo, qualche giorno prima dell'uscita del romanzo pubblicato per i tipi di Longanesi, lo spunto viene da una giornata trascorsa al mare. Prendendo il sole su una spiaggia, attaccai discorso con una ragazza sconosciuta sdraiata accanto a me. Aveva bisogno di parlare, mi raccontò la sua vita con una sconcertante franchezza, mi confessò le sue angosce e le sue sofferenze di donna incapace di amare il suo uomo con pienezza. Negli anni, l'idea del romanzo aveva continuato a maturare nell'animo di Milani, che ne conosceva già il titolo nel 1947. Solo nell'inverno 1961-62, in un lungo soggiorno solitario a Cortina, diede finalmente vita al manoscritto, che venne consegnato nelle scettiche mani di Vittorio Sereni, allora editore per la Mondadori, casa editrice di Milani, che aveva già pubblicato il suo primo romanzo, Storia di Anna Drei. Da quanto riporta la scrittrice e artista savonese, l'unico commento del poeta Sereni, in riferimento al manoscritto, fu: "È grosso". Dopo poco giunse la prima stroncatura del romanzo. Alberto Mondadori le scrisse che riteneva quanto scritto orrendo e impubblicabile e che sperava che la Milani, per la sua stessa salvezza, non avrebbe mai più preso in considerazione l'idea della pubblicazione. Dopo un commento del genere, lo scritto rimase nel cassetto per un anno. Furono poi altri gli editori che ebbero modo di leggerlo, da Porzio, che all'epoca lavorava per Rizzoli e che le disse che faceva schifo, a Bassani, che lesse il romanzo, lo trovò pessimo, ma non restituì mai il manoscritto. Solo più tardi Milani seppe che Bassani aveva utilizzato il retro delle pagine per scrivere cose sue. Fortunatamente Milani ne aveva un'altra copia, che finì poi nelle mani di Pampaloni. Anch'egli lo lesse, imbarazzato, le scrisse che non sapeva assolutamente cosa dire a riguardo. Mentre la ragazza di nome Giulio sembrava destinata a non vedere mai la luce, la vita di Milani veniva sconvolta da una tragedia. Il compagno Carlo Cardazzo moriva nel 63 a causa della leucemia. Sarà poi l'amico Arturo Tofanelli, all'epoca direttore di Tempo, a richiedere a Milani la lettura del manoscritto, incuriosito da un romanzo di cui aveva solo sentito vagamente parlare. Milani era riluttante, ma cedette alle richieste di Tofanelli, che lesse il romanzo in un paio di giorni e ne fu talmente entusiasta da proporlo a Longanesi, all'epoca diretta da Mario Monti. Sarà Goffredo Parise, lettore per la casa editrice milanese, a leggere il romanzo e a confermarne il valore. Lo stesso Mario Monti si dimostrò entusiasta dell'opera ed ecco che finalmente La ragazza di nome Giulio venne dato alle stampe. Qui le date purtroppo divergono. Dalla prefazione scritta dalla stessa Milena Milani sembra che la pubblicazione sia avvenuta ad aprile del 64, mentre l'intervista del Tempo, scritta da Corrado Staiano pochi giorni prima dell'uscita del romanzo, è datata 20 giugno 1964. L'uscita del romanzo sarebbe poi ripresa dal Corriere d'Informazione nel numero del 3 giugno 64. L'intervento è di Giulio Nascimbeni, che dopo aver tentato di descrivere il romanzo come la storia di un'impotenza psichica, fisica e morale, riporta alcune delle domande fatte alla scrittrice e le sue risposte. Milena Milani, restia a riassumere in poche parole la trama di La ragazza di nome Giulio, descrive il suo scritto come la ricerca di Dio, la volontà di sapere che cosa è realmente il peccato. Per la donna, il romanzo cerca di rappresentare il tema della solitudine dell'uomo in generale, incarnato in questo caso in una ragazza. In poche parole, dunque, Milani ci presenta la storia di un'anima. Ciò che sappiamo poi, sempre dalle parole di Milani, è che furono molte le recensioni sul romanzo, alcune positive, altre invece oltraggiate dal contenuto del testo. Tra quelle positive è stato possibile rintracciare quella di Ungaretti, che diceva appunto che è un libro avvincente per la grazia e la profondità con la quale Milena Milani sa affrontare le più scabrose situazioni umane e sollevare all'altezza dell'arte e della poesia. È un dovere per un vero artista affrontare qualsiasi argomento da cui possa trarre lezioni di verità e di pura e sincera espressione. Credo che i nostri tempi abbiano tutto da guadagnare a non essere ipocriti e ormai tutta l'arte maggiore del mondo sa che nulla deve essere nascosto, colpevolmente nascosto. Ma il parere di illustri letterati, tra cui anche oltre a Ungaretti, Quasimodo e Volponi, non bastò a placare l'indignazione di certe frange della cultura dell'epoca e così scattarono le denunce. Il mensile bresciano La Madre, ad esempio, commentava così la pubblicazione del libro. Siamo rimasti dolorosamente stupiti che una donna, una nostra italiana, abbia osato tanto. Il libro dunque venne sequestrato nell'autunno del 64 e Milena Milani lo scoprì di ritorno da un viaggio nella Grande Mela, leggendo un giornale. Oltre alle copie sul mercato, vennero distrutti anche i piombi utilizzati per la stampa del testo. Anche qui, ci sono delle discrepanze nelle date degli avvenimenti. Se Milani sostiene che il sequestro sia stato posto in essere nell'autunno del 64, il Corriere Milanese, in un articolo del 23 marzo 66, riporta l'inizio delle azioni della legge nel febbraio invece 1965. Si sostenne che Milena Milani, il suo editore Mario Monti e lo stampatore Sormani avessero violato l'articolo 528 del Codice Penale, che recita quanto segue: Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione, ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini o altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Le motivazioni del ritiro delle copie del romanzo si riassumono in queste poche righe. Il romanzo di Milani è gravemente offensivo del sentimento del pudore, inteso come quel senso di riservatezza che deve circondare tutto ciò che attiene alle manifestazioni della vita sessuale e quindi osceno per la descrizione dei rapporti sessuali ed anche omosessuali vissuta da una ragazza ossessionata dalla continua ricerca della vibrazione d'amore. A capo dell'inchiesta Pasquale Carcasio, già noto per queste sue iniziative a tutela del pudore, dato che anche la scrittrice Dacia Maraini verrà accusata, sempre nel 66, di aver violato il suddetto articolo per un racconto pubblicato sulla rivista ABC. Sul ritiro delle copie è stato possibile rintracciare un piccolo trafiletto sul Corriere dell'Informazione su un'operazione posta in essere a febbraio 65 in quel di Bolzano. Le forze dell'ordine hanno tentato di requisire le copie presenti nelle librerie della città, ma effettivamente non hanno potuto procedere poiché non hanno trovato neanche una copia del romanzo in vendita. Un processo per direttissima che sembra non avere mai luogo, quello a carico della scrittrice e della casa editrice, al punto che la stessa Milani racconta che, esasperata, si fece forza e affrontò direttamente Carcasio nel suo ufficio. L'uomo però non sentì ragioni e di fronte alle spiegazioni della scrittrice definì il suo romanzo una bomba di sesso a 100.000 volts. Le pagine incriminate del romanzo, secondo Carcasio, erano ben 115 su 297, quasi la metà. 2 anni dopo il sequestro, eccoci finalmente davanti ai giudici del Tribunale di Milano. Sempre seguendo il racconto di Milena Milani, ci troviamo di fronte alle sue sensazioni e alle sue impressioni. Quello che ricorda con maggior nitidezza sono i rimproveri del suo stesso avvocato su quanto la gonna che indossa sia troppo corta e i suoi inutili tentativi di tirarne il tessuto affinché le coprisse almeno le ginocchia. Tutti cercarono di affrancarsi dalle accuse, compreso l'editore Mario Monti, che sostenne di non aver mai letto il testo e di averlo pubblicato in nome del già dimostrato talento dell'autrice nelle opere precedenti. Milani si sentì a tal punto sola e abbandonata da scoppiare a piangere in aula, come ci racconta nella prefazione del libro presente nella seconda ristampa del 68. Lo stesso Ungaretti testimonierà a favore della scrittrice durante il processo. Queste le sue parole, riprese su un articolo della stampa che riporta la notizia dell'inizio del procedimento penale. Conosco Milena da moltissimi anni. Fin dall'inizio della sua carriera ha dimostrato qualità non comuni. Nella sua vita si è data interamente all'arte. Moralmente, Milena Milani è una donna piuttosto pudica, anche quando si indugia in descrizioni piccanti, sono sempre rappresentazioni psicologiche di donne. Le proposizioni del libro sono tutte situazioni funzionali. La presenza di importanti intellettuali italiani dell'epoca al processo, come testi della difesa, è confermata anche dal Corriere Milanese, sempre nel numero del 23 marzo 66. L'articolista cita oltre ad Ungaretti, Sinis Galli, Vigorelli e Volpuni. Nell'articolo della Stampa siamo in grado di leggere anche alcune delle risposte di Milani alle domande del PM. La scrittrice dal banco degli imputati si era difesa, sostenendo di aver voluto trattare la storia di una ragazza alla ricerca di se stessa, della verità e di Dio. «Non ho mai inteso scrivere oscenità e non ho mai avuto compiacimento nei passi scabrosi», sostiene. Il ministero invece, nella sua requisitoria, affermò che «nella nostra giovane democrazia si stenta oggi a trovare un limite al pudore». In casi come questi mi chiedo se le libertà di pensiero e di stampa abbiano distrutto il pudore. Se sì, pubblichiamo quello che vogliamo. Ma se riteniamo che esista un limite all'offesa al pudore, allora dobbiamo intervenire. Questo libro è opera d'arte? Io sostengo di no. Lo si è gabellato per un'opera d'arte, ma le vere opere d'arte non hanno mai decapitato il pudore. Questo libro non è cultura, è un condensato di sozzure che fanno ribrezzo. Per questo chiedo che i tre imputati siano condannati a 6 mesi di reclusione e a 60.000 lire di multa ciascuno, concessi benefici di legge, con la speranza che si astengano in avvenire dal pubblicare tali libri. Lo stampatore Sormani viene prosciolto da ogni accusa, perché quanto fatto non è classificabile come reato, mentre Monti e Milani vengono condannati alla pena della reclusione per 9 mesi e a una multa di 150.000 lire. A causa delle attenuanti generiche, poiché entrambi incensurati, la pena viene ridotta poi a 6 mesi di reclusione e a una multa sempre di 100.000 lire. In più si dispose la confisca di tutte le copie e il pagamento delle spese processuali e delle tasse della sentenza. Alcuni stralci della sentenza stessa, datata 23 marzo 1966, vengono riportati sempre dalla Stampa il 9 aprile 66. Siamo pertanto in grado di citare alcuni passi ad opera del giudice Francesco Favia. Poche volte si crede, quasi mai si spera, un organo giudicante è stato chiamato a pronunziarsi su un libro che suscita non solo nell'interprete togato, ma anche nel lettore medio, un senso di così profondo scoramento morale, assoluto grigiore ambientale, ricorrente squallore umano come nel caso ora in esame. Il dottor Fabio prosegue nella sua disquisizione: va stigmatizzata la chiave morbosamente patologica in cui viene prospettata la storia, che con fredda ma artatamente protratta e sessuale interpretazione riduce a squallida vicenda, senza alcuna necessità o finalità artistica, una tranche de vie di una giovane emotiva, quanto negata apparentemente all'amore vero e proprio. E ancora, in questa sede si deve affrontare la questione se l'opera sia caratterizzata o meno da un'oscenità così irrilevante, secondo il sentimento comune, e in senso tecnico-giuridico da sovverchiare o offuscare ogni suo contenuto artistico, sì da far concludere che l'arte nel libro sia limitata a funzione di contorno e incorniciamento di una interpretazione oscena. Su Jules, invece, la protagonista del romanzo, sostiene che sia un personaggio degenere, ad un livello mostruoso e subumano, caratterizzato da un infantilismo spirituale, da un narcisismo demente e da una frigidità quasi vegetale. Come ricorda Antonio Armano nel suo libro Maledizioni, la giuria si era soffermata in particolar modo sulla descrizione all'interno del romanzo delle prime mestruazioni della protagonista. «Ricordo il tono con cui leggevano i passi sul mestruo», racconta Milani. «Un vero tabù allora. Non c'erano gli assorbenti, ma pezze che si lavavano di nascosto e si riutilizzavano». E nella sentenza Favia non si dimentica di citare proprio questo passaggio. L'episodio in cui più si diffonde è proprio quello più segreto ed intimo di una donna, il passaggio dall'infanzia alla pubertà, descritto come un evento nazionale e concluso con una trivialità, L'ostentazione del suo debilitato stato fisico all'amico della domestica e la macabra, abominevole, quasi animalesca scena dei fiammiferi e l'orrida e folle deglutizione da parte di lui del sangue di lei, in un rituale che fa sembrare divine le cerimonie dei baccanti e che disgusterebbe la più depravata prostituta. L'articolo della stampa si conclude infine con il rammarico della corte che si è vista costretta a dover contenere la pena base al di sotto dell'anno di reclusione, perché, come ricordavamo prima, entrambi gli accusati erano all'epoca incensurati. La replica di Ungaretti alla sentenza fu secca. Rispetto alla sentenza, però, avendo una certa esperienza dell'arte, posso confermare la mia convinzione che è quella di prima. Nell'opera di Milena Milani non c'è in nessun modo il minimo tentativo di offesa al pudore, c'è solo ricerca di espressione d'arte. La scrittrice savonese però non si arrende e ricorre in appello. Oltre all'avvocato che rappresentava anche Monti, ella si fece affiancare da Antonio De Caro. Il Corriere Milanese annuncia l'inizio del processo dell'appello nel suo numero del 21-22 novembre 1967. Il titolo dell'articolo è ben più indicativo del suo contenuto. Appello. È osceno o no il romanzo della Milani? La sentenza d'appello ribalta il primo grado di giudizio e sostiene che gli spunti erotici si inseriscono armoniosamente nel tessuto narrativo e rispondono alle esigenze descrittive che il tema della donna condannata alla solitudine suggeriva e che sono state felicemente realizzate nell'unità poetica dell'opera. La Corte d'Appello dunque rigetta l'impianto della sentenza di condanna che valutava l'artisticità dell'opera, assumendo come validi canoni estetici le teorie pedagogiche, contenutistiche, sociali e moralistiche dell'arte. Perché, come è garantito anche da una norma della Carta Costituzionale, articolo 33, non vi sono limiti alle fonti di ispirazione né di espressione dell'artista, la cui opera potrà rappresentare indifferentemente fatti immaginari o accaduti, avvenimenti sociali o di cronaca intima, personaggi positivi e negativi. In conclusione, pertanto, qualora i pregi e le qualità dell'opera siano sotto tale riflesso di indiscutibile rilievo, anche se non eccelsi, non potrà negarsi la sua attribuzione all'ampia sfera dell'arte, quale che siano i suoi valori o disvalori contenutistici. È vero che non mancavano pagine di grande volgarità, ma non sembra alla corte che l'autrice indulga con particolare compiacimento nella descrizione di tali torpitudini. Gli imputati dunque vengono assolti, secondo Milena Milani, anche grazie all'intervento dello scrittore cattolico Luigi Santucci, che aveva partecipato con lei ad un concorso indetto da Mondadori. Sembra che egli sia andato a trovarla e le abbia chiesto se voleva essere condannata, quasi credesse che la donna avrebbe preferito essere etichettata come trasgressiva. Dopo aver risposto a Santucci che non ci teneva proprio, egli le avrebbe confidato che poteva intercedere per lei, poiché conosceva uno dei magistrati presenti al processo. Giunta alla soluzione, era necessario riprendere a stampare il libro. Ma dove erano le copie sequestrate? Perse nelle questure d'Italia che avevano avuto il compito di requisirle. Distrutti erano anche gli stampi in piombo utilizzati per la stampa. Pertanto Milani si trovò costretta a lavorare sulla bozza del romanzo, correggerla nuovamente per dare alle stampe nel 1968, ad un anno dalla sentenza di appello, il suo La ragazza di nome Giulio. Poco prima della pubblicazione nel 1964, Milena Milani si era chiesta nell'intervista con Staiano cosa avrebbe pensato il pubblico di quel suo nuovo romanzo. Potranno criticarlo, trovarvi difetti, eccessi, errori di costruzione, ma non potranno accusarmi di gratuità, di voler scrivere per forza, di essere una scrittrice della volontà, insomma. Il mio libro è vivo. L'ho scritto per mettere ordine dentro di me e soprattutto perché sentivo di doverlo scrivere.